Sergio Benoni al microfono nello studio, dove mi ha raggiunto l'amico John Brownstein, che saluto. Buongiorno John.
Good morning, buongiorno Sergio.
Allora, oggi molto meglio di ieri, eh? Il risveglio oggi è stato migliore.
Dai, sì.
John, americano da tanti anni, residente in Sardegna e in città, di fede democratica convinta. Ieri abbiamo commentato questo, quello che sembrava uno straordinario exploit finale di Trump, anche se in qualche modo diciamo guastato da questa uscita che ha fatto, da questa autoproclamazione un po' diciamo affrettata, che abbiamo già avuto modo di commentare e che alla luce dei fatti poi si rivela come l'inizio della missione della sconfitta. Però oggi appunto le cose stanno in maniera molto diversa, il quadro appare molto più chiaro. Che notizie hai dai tuoi informatori americani?
Allora, ormai nessuno ha voglia di dire che abbiamo vinto o stiamo per vincere, certo. No? Tutti vogliono la certezza totale dopo l'ultima esperienza, no?
Quindi la parola d'ordine è passo felpato, così, esatto. Passo felpato senza illudersi troppo, però diciamo, tutto dice che si sta andando verso diciamo una vittoria di Biden, che potrebbe arrivare anche proprio nelle prossime ore.
Sì, 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 sembra di sì, però veramente tutti hanno paura e questo incubo, tantissima ansia, no? Vedo anche, stavo parlando con le mie sorelle ieri e non stavano neanche guardando il telegiornale, non ce la facevano più.
Sì, perché dopo un po' in effetti genera molta ansia questa attesa continua, anche perché non si capisce lo spoglio dei seggi, che noi siamo abituati nelle elezioni italiane a vederlo, quando inizia va avanti, magari va lentissimo, però cresce, in alcuni casi qua invece si è fermato completamente, non si capisce perché, probabilmente per poter diciamo iniziare lo spoglio di queste benedette schede postali,
sì,
deve succedere prima qualcosa, devono essere autenticate, ci devono essere dei passaggi intermedi, per cui si vede che alcuni stati, tipo il Nevada ieri, si è fermato prestissimo,
sì, sì.
Anche l'Arizona si è fermata molto presto,
sì, sì.
E oggi stiamo aspettando proprio questi due stati per diciamo completare diciamo il numero necessario dei grandi elettori affinché Biden possa essere eletto presidente. Quando prevedi tu che si possa vedere un risultato almeno matematicamente certo?
Ma allora, mi sembra che la Nevada per esempio ha detto che volevano sino a domani a chiudere i conteggi, se ho capito bene, però entro 24 ore lo sapremo. Ok, per cui avremo almeno questi dati di Nevada e Arizona. E poi io sono convinto che la Pennsylvania e anche la Georgia andranno a favore di Biden alla fine. Perché
sì,
questi voti che stanno arrivando via posta risultano veramente 60-70% a favore di Biden.
Sì, ieri non so dove ho letto un dato che diceva le prime 100.000 schede di scrutinate, credo in Pennsylvania, solo 16 erano per Trump, 16 di numero su,
sì,
100.000, che è veramente una proporzione esagerata,
sì.
Ed è questo spiegherebbe anche il fatto che Trump abbia fatto ricorso e abbia chiamato diciamo i presunti brogli proprio in quei due paesi, dove evidentemente teme di avere bruttissime sorprese dal voto postale.
Sì, sì, perché ci sono questi divari pazzeschi fra le zone rurali e diciamo le zone urbane, no? Per cui vedi che Las Vegas o Philadelphia o Detroit, Biden vince al 70%, no? Poi vai nelle zone rurali e Trump vince, no?
Tu hai votato per posta, sei uno di quelli che ha mandato,
sì,
che ha mandato la letterina.
Sì, sì.
Era complicato, era semplice, c'era possibilità di errore, perché adesso inizierà la conta delle schede e gli americani, anche a giudicare da quello che ieri diceva Giuliani, che non gli hanno lasciato controllare le schede, che le hanno messe a 6 metri di distanza nei seggi,
sì,
per le norme anti-Covid, e loro da 6 metri non riuscivano a controllare la validità delle schede, che poi insomma questo è tutto da verificare, bisogna capire quali sono le procedure. A me è sembrato molto fumoso, ma adesso al di là di questo, è veramente così facile sbagliarsi e invalidare una scheda per il voto a distanza?
Allora, io voto nello stato di California, dove fra l'altro dovevo riregistrarmi perché ero registrato in un altro stato,
sì,
okay, però la mia ultima residenza
era lì,
era in California, per cui ho dovuto riregistrarmi. Ci ho messo la bellezza di mezz'ora,
sì,
per fare tutto. Ho avuto anche una domanda, ho mandato un'email così all'info@voto in California, mi hanno risposto subito una,
sì,
persona.
John, il tuo voto è arrivato.
No, poi ha detto scarica questo, bla bla bla. Ho scaricato tutto, ho stampato tutto, è lunga la scheda perché stai votando per tutto lo stato,
sì,
no?
Sì, lo sceriffo,
sì,
l'aiutante,
sì, anche il referendum, tutto, anche una cosa per Uber, no?
Per Uber?
Sì, sì, per la paga degli autisti, hai capito?
E in mezzo, tra le tante voci, c'è anche chi vuoi scegliere come presidente degli Stati Uniti.
E in mezzo c'è anche, però facilissimo, nel senso sì. che molta carta.
Sì.
E poi devi firmare, no? Il come si chiama? Il ballottaggio.
La scheda elettorale.
La scheda,
sì.
devi firmare fuori dalla busta.
Ok.
Ok, per cui lì bisogna stare attenti, bisogna leggere le istruzioni, ma...
Vabbè, ci può essere la firma e ci può non essere la firma, quindi il margine di errore è quello. Che
sì, sì, la cosa importante è lo scrivono tre volte, cioè firma sul sigillo della busta, bla bla bla.
Altro tema che voglio affrontare con te, che conosci bene l'animo del paese, è vero che è un paese dove ci sono più armi che cittadini, ma vedi veramente un rischio, perché a me preoccupa molto questo periodo, questo interregno lungo con un presidente ostile,
sì.
cioè che farà causa, che ogni giorno dichiarerà cose terribili, sì. aizzerà sì. i suprematisti, sì. I suoi ultras, sì. già si vedono segnali, ieri ci sono stati degli attacchi
sì.
Contro dei quartieri generali democratici in sì. alcuni paesi,
sì.
Vedi un rischio reale di queste cose?
Ma certo, l'abbiamo già visto, no? L'abbiamo visto a Portland, abbiamo visto a Seattle, abbiamo avuto mesi di proprio riots per la strada, no? Queste ribellioni per la strada dove ci sono morte anche persone, c'è stato comunicato un dato, per esempio solo nello stato di Oregon, solo nell'ultimo mese hanno venduto 4 milioni di pallottole, cioè hanno venduto in un mese il numero di pallottole, uno per ogni persona nello stato di Oregon. Purtroppo
qualcuno, tu dici, le avrà comprate queste pallottole, se le sarà messe in casa, e perché le ha comprate proprio adesso, tu dici?
E poi in America loro comprano i fucili, no? Quelli cioè quelli dal militare, no?
Sì.
Per cui
sì, però in America c'è anche un esercito, voglio dire, che sia una prova contraria, e c'è anche una polizia che non ha paura a prendere posizione anche contro il presidente, anche no. contro, cioè ci sono degli anticorpi democratici all'interno del sistema che di fronte a un deragliamento dell'ordine pubblico
certo.
prende posizione.
La
no?
cosa più ironica di questa storia è che Trump continua a dire che il vero pericolo per gli americani sono i messicani che vengono da no, o i musulmani. Invece il vero pericolo sono i suoi supremisti, no? Bianchi, neonazisti, che hanno queste armi da fuoco e sono terroristi, per cui è difficile.
Sì, o anche voglio dire il contadino del Midwest sì. incazzato, che convinto che gli abbiano rubato la vittoria, perché sono andati a rubare le schede elettorali. Ne sentiamo tanti anche in Italia, ci stiamo sorprendendo ogni giorno, apriamo Facebook e scopriamo che qualcuno che conosciamo sostiene delle tesi bizzarre, per esempio sul coronavirus.
Per penso cui, che questo
la gente ha idee strane in testa.
È difficile proteggersi con la polizia, perché sono terroristi, può essere ovunque negli Stati Uniti, possono essere tanti, possono fare un piano dove, no, come quelli che hanno cercato di rapire
sì.
rapire il governatore del Michigan. Infatti sono contentissimo che Michigan è andato a Biden, perché gli sta bene dopo tutto quello che ha fatto contro questa povera, no, questa donna molto coraggiosa, che anche dopo che hanno sventrato questo complotto, anche Trump ancora ha izzato, no? E, cioè, una roba assurda.
Comunque la sensazione che si ha è che, come previsto, le grandi aree urbane siano state pro Biden, che il voto, diciamo, online, il pre-vote, il voto, diciamo, espresso prima della data delle elezioni, sia stato al 60-70% democratico, ed era esattamente quello che Trump temeva, per il quale, diciamo, ieri ha fatto questa avventata conferenza stampa nel cuore della notte, a urne praticamente appena chiuse, autodichiarandosi vincitore, dicendo basta, sospendiamo tutto.
Però Sergio, la cosa interessante è che Trump dice nel Wisconsin che bisogna ricontare i voti, nel Michigan bisogna smettere di contare, cioè questo è proprio l'ultima disperata, no? Cioè sta aggrappando su tutte le cose, cercando di inventare le sue regole, cioè proprio un bambino che sta portando via il pallone dicendo la partita è finita, no, aspetta che prima devo fare il gol, cioè sì. è fuori di testa, e il partito repubblicano non può continuare a non prendere posizione, perché se per esempio Biden vince il voto popolare di 6 milioni di voti.
Sì.
Se Biden vince, diciamo, arriva a questi 270 voti anche con dei dubbi, ma con un voto popolare così forte a suo favore, il Partito Repubblicano non può
non ammettere la sconfitta, prendere le distanze.
Esatto.
Ma soprattutto le dovrebbe prendere dal metodo Trump, cioè dal modo che dagli strumenti diciamo spregiudicati che Trump sta usando, che sono elementi che vanno contro le regole costituzionali, cioè fare una conferenza stampa come quella dalla Casa Bianca autoproclamandosi presidente e vincitore quando ancora lo scrutinio è in corso e dicendo sospendete la conta dei voti, che è una cosa, cioè stai dicendo che praticamente bisogna sospendere un atto democratico, no?
Certo.
Quindi stai di fatto creando veramente un conflitto istituzionale fortissimo.
Certo.
Ecco, sono queste le cose che io mi immagino il Partito Repubblicano dovrebbe condannare, dalle quali dovrebbe prendere le distanze.
Ma infatti lo sai che ci sono stati anche dei giornalisti importanti ieri che dicono che comunque vada l'America ha perso ieri. Invece io mi sono svegliato con la sensazione un po' come dopo le Torri Gemelle, un po' come quando tu tocchi il fondo, no?
Sì.
Mi ricordo anche una cosa di Primo Levi, quando lui parla veramente in uno dei suoi giorni più buie. E poi lo spirito umano, ma l'America ha sempre avuto questa resilience, come si dice in italiano?
Resilienza, la capacità di ripartire nei momenti più difficili.
Per cui sto cominciando a vedere che questa può essere veramente la rinascita, prima di tutto, del Partito Repubblicano. Una revisione del Partito Democratico, perché quando mai dovevamo avere questo problema? Se noi avessimo, cioè se il partito avesse, diciamo, gestito la campagna e la scelta del candidato
in maniera diversa. Ma la stessa scelta di Kamala Harris è stata fatta tardi. Kamala Harris aveva il compito di portare i neri e gli ispanici, i latinos, invece è arrivata lì all'ultimo momento dopo tante indecisioni, ed era veramente una pedina invece da giocare molto meglio.
Sappiamo poco di lei, se ci pensi. Io mi stavo chiedendo, ma chi è Kamala Harris? Ovviamente la gente informata lo sa, ma la gente comune, no? Non l'abbiamo vista tanto in giro, cioè.
Va bene, impareremo a conoscerla, speriamo. Intanto facciamo una pausa con Marvin Gaye e andiamo a cercare un'altra tua concittadina.